dallo studio 2 di Radio It Perla va in onda Spunti e Appunti, programma filosofeggiante scritto e condotto dal professor Tommaso Riana, regia di Mimmo Villari.
Salute a tutti gli ascoltatori, rieccomi qui per il secondo ciclo di Spunti e Appunti. Come avete sentito dalla musica, siamo in atmosfera natalizia e quindi lo spunto di oggi è attuale. Difatti la domanda che mi è stata rivolta è precisamente questa: vi sono ancora tradizioni natalizie a Bagnara? Rispondo: penso di sì, per quanto ai nostri tempi siano svuotate di sentimento, di fede, di gioia, per quanto siano imbastardite nella mescolanza di apporti extrabagnaresi, per quanto siano livellate e impersonali. Per renderci conto del loro essere e della loro trasformazione, ci caliamo e ci immergiamo nell'atmosfera natalizia e stabiliamo i seguenti punti. Primo, quali sono le tradizioni di Natale? Secondo, come erano vissute a Bagnara queste tradizioni? Terzo, come sono vissute oggi? Dunque, il primo punto, le tradizioni di Natale in generale. Dunque, la ricorrenza del Natale fu sempre cara, sentita ed in ogni luogo festeggiata, sia se si vedeva nel Natale la nascita dell'anno e la comparsa sul mondo del sole, del calore, della luce e quindi della vita, sia se si celebrava l'arrivo sulla terra di un salvatore, di un liberatore, di un pacificatore. Gli antichi egiziani onoravano Amon-Ra, il dio solare, i persiani Hormuz, il dio della luce e del bene, i germani Iol o Iul, che significa sole. Gli antichi romani, adoratori di Mitra, inneggiavano la nascita del sole invincibile, Natalis Solis Invicti, proprio il 25 dicembre, mentre gli ebrei plaudivano all'avvento del Messia che Virgilio, preannunciandolo nella quarta egloga, chiamò Fanciullo Solare. L'universalità natalizia fu unificata e precisata nel IV secolo d.C., quando i padri della Chiesa occidentale, non conoscendo con precisione il giorno e il mese della venuta al mondo di Cristo, la fissarono al 25 dicembre. Da allora si stabilirono tradizioni e usanze natalizie cristiane, che assorbirono quelle precedenti pagane e le indirizzarono alla celebrazione della triplice nascita: quella eterna del Figlio Divino, quella temporale e carnale del Cristo, quella spirituale degli esseri umani. La liturgia della Chiesa stabilì un ciclo natalizio preceduto da 4 settimane dell'Avvento, e ci troviamo precisamente proprio dentro l'Avvento. Il ciclo si articola nella commemorazione della nascita di Cristo il 25 dicembre, nel ricordo della circoncisione di Gesù il 1 gennaio, nella ricorrenza dell'adorazione dei Magi e delle nozze di Cana il 6 gennaio. Accanto ai riti religiosi della Chiesa si costituirono usi e modi di celebrazione delle feste natalizie, che variavano da paese a paese e che riguardavano l'arte, la poesia, il teatro, l'alimentazione voluttuaria, i giochi, i riti particolari, gli scambi di doni e di auguri. Riprendiamo il discorso. Nel periodo feudale, castellano e vassalli, vestiti con abiti sfarzosi e preceduti da musici pifferai, si recavano in processione in un parco dove erano rinchiuse delle bestie. Qui, facendosi il segno di croce, ripetevano per 3 volte «Pax sit inter vos». Poi distribuivano gli animali ai presenti. Intanto nelle case si raccoglievano gli avanzi del fuoco dell'anno precedente e si trasportavano nel focolare dove era pronto un nuovo ceppo che aveva attorno dei regali per bambini. Presso i popoli nordici il Natale era rappresentato, oltre che dal ceppo, dal pino o dall'abete che raffigurava l'albero della vita.
Mancano pani e fuoco, mio Signore. Mancano pani e fuoco, mio Signore.
Nel Medioevo si costituirono delle tradizioni natalizie, come quelle del presepe, del panettone, del torrone, tradizioni che durano tuttora. Il presepio non è altro che una applicazione delle sacre rappresentazioni medievali alla natività. come tutti sanno, fu ideato da quel grande poeta e santo che è Francesco d'Assisi. Il 24 dicembre 1223, trovandosi nella valle di Rieti, ricostruì la scena vivente della notte natalizia. Francesco scelse una grotta in mezzo al bosco di Greccio, vi fece trasportare una mangiatoia con paglia e fieno, un bue ed un asino. Chiamò poi i frati ed i campagnoli dei dintorni e li invitò a presenziare. Il bosco era tutto illuminato per le torce degli intervenuti, mentre Francesco si inginocchiava dinanzi alla mangiatoia e celebrava la messa di mezzanotte.
Tu dormi, oh Gesù mio, ma intanto...
In seguito, la sacra rappresentazione natalizia, oltre ad essere ripetuta da personaggi viventi, fu riprodotta dall'arte pittorica e scultoria. Divenne popolare, specialmente a Napoli e nel napoletano e nel meridione in genere, dove si costruirono statuette di tutte le grandezze per consentire di fare il presepio in ogni abitazione. Il panettone invece è una tradizione nordica, precisamente milanese, e difatti divenne il dolce natalizio per eccellenza proprio a Milano verso l'anno 1000. Solitamente i poveri mangiavano pane giallo, detto pan de mei. Eccezionalmente per Natale i fornai avevano il permesso di fabbricare pane bianco per i poveri. Data l'occasione festiva, nel confezionarlo aggiungevano alla farina burro, zucchero e zibibbo appassito, dandogli così la caratteristica di dolce, e difatti fu chiamato pan de ton, da cui in seguito prese il nome di panettone. Il torrone, infine, fu originario da Cremona, dove a Santa Lucia, il 13 dicembre, si celebrava la festa del ceppo. Questo mandorlato dapprima ebbe la forma del terrazzo cremonese. Sappiamo che Cremona è la città dei tre T, torrazzo, tettazzo e torrone. In seguito fu appiattito in tavolette ed assunse la forma attuale.